Due minuti dopo le 14, buon pomeriggio a tutti. Eccoci qua, prendiamo la linea dopo Poveri ma Belli per il proseguo della nostra diretta su questa grande giornata elettorale segnata ovviamente dalle elezioni europee. Io sono Mattia Guastafiero, un saluto a tutti, un saluto anche ad Alessandro Braga in studio con noi.
Buongiorno Mattia, buongiorno ascoltatrici ed ascoltatori. Sì, adesso proprio in questi minuti dovrebbero arrivare i nuovi exit poll che si riferiscono alle comunali, perché ricordiamolo, oltre all'importante giro di elezioni europee, sabato e domenica si è votato anche per delle regionali in Piemonte e per numerosi comuni, alcuni capoluoghi di provincia e di regione anche importanti, penso a Bari, a Firenze, Cagliari, qui in Lombardia abbiamo Bergamo, Cremona e Pavia, e quindi proveremo in questa ora e mezza in cui staremo in compagnia di ascoltatori ed ascoltatrici a navigare un po' tra ancora qualche analisi sul risultato delle europee e invece la cronaca, perché inizia proprio in questi minuti lo spoglio delle regionali e delle comunali. Andremo a vedere insieme ai nostri inviati, colleghi, collaboratori come andrà.
Eh sì, fino alle 15.30 dunque restate con noi per seguire in diretta i risultati che arriveranno da queste principali città, però in attesa appunto di capire come andrà a Firenze, soprattutto come andrà a Bari, come andrà in Piemonte, anche se in Piemonte ormai siamo già quasi anche al risultato scontato in base agli exit poll, fra poco ve lo diremo. Un piccolo passaggio su quella che è stata insomma la giornata di oggi, soprattutto i dati nazionali, quelli che riguardano le europee per l'Italia. Poco fa ci sono state alcune conferenze stampa dei leader di partito, in particolare Elly Schlein che insieme a Meloni, possiamo dirlo Alessandro, è una delle principali vincitrici di questa tornata elettorale europea.
Sì, per quanto riguarda l'Italia sicuramente, anzi per quanto riguarda anche l'Europa c'è da dire Giorgia Meloni, per quanto riguarda l'Italia in un voto che si è molto polarizzato, c'è da dirlo, questa tornata elettorale ha molto polarizzato il voto. Se ascoltatori ed ascoltatrici hanno sentito anche l'editoriale della nostra direttrice Lorenza Ghidini nel GR delle 13, proprio sottolineava il fatto di queste due donne, Giorgia Meloni che ha preso tantissime preferenze, ha cercato un plebiscito quasi su di lei. Elly Schlein per altre ragioni si è candidata solo in una circoscrizione ed ha ottenuto più di 200.000 preferenze, quindi sì, bene le due. C'è da dire che in Italia, a differenza di altri stati dell'Unione Europea, c'è stato un dato centrale, purtroppo, ed è anche un trend abbastanza di lunga data, quello dell'astensione, perché è stata veramente bassa l'affluenza alle urne per questa tornata elettorale. Tra poco andremo a parlare anche di quello, perché
sì,
c'è anche da capire quello di sicuro. Sicuramente dove il voto europeo si è mischiato a un voto amministrativo per le comunali, l'affluenza è stata un po' più alta e adesso appunto vedremo tra poco i risultati anche delle comunali.
La partecipazione è stata più alta, sì, sicuramente, dove si votava anche per le amministrative. Ricordiamo poi quello che è il grande dato che ci arriva in eredità da queste elezioni europee a livello continentale: l'avanzata delle destre estreme nei tre principali paesi europei,
Francia, Germania
e Italia, ovviamente.
Italia, che si è confermato il voto a due delle tre componenti del governo italiano di destra, e poi c'è anche l'Austria comunque, dove
l'exploit del partito di estrema destra, quindi destre che avanzano in Europa, ma comunque sia la maggioranza Ursula, quella che insomma ha garantito la commissione Ursula von der Leyen nell'ultima legislatura, quella formata da popolari, socialisti e liberali, che regge ancora i numeri per la maggioranza. Partito Popolare che alla fine è stato anche questa volta il partito più votato, il gruppo più votato, quello che si afferma che rimarrà l'ago della bilancia, il baricentro anche della prossima maggioranza. Dunque quella maggioranza Ursula che tiene, anche se avanzano le destre, e adesso insomma bisognerà capire nei prossimi giorni come andranno i negoziati per la formazione della prossima Commissione europea. E la Presidente della Commissione europea insomma dovrà tener conto anche di questi nuovi dati che arrivano, i segnali di un'avanzata in generale in tutta Europa delle destre, anche anzi soprattutto estreme. Però questa è insomma la diretta sulle amministrative, perciò lasciamo un po' da parte le elezioni europee, andiamo a ricapitolare quelle che sono le principali sfide dalle città italiane che adesso andremo a vedere i risultati, i primi risultati.
Ma allora, partirei da Firenze, si sfidano, almeno secondo i primi exit poll, Funaro, che è la candidata, Sara Funaro del centrosinistra, che al primo exit poll viene messa in una forchetta tra il 42 e il 46%, seguita invece dal candidato di centrodestra Schmidt, che tra il 30 e il 34. Ricordiamo che ci sono altri candidati, altre candidate: Stefania Saccardi, Italia Viva, tra il 6 e l'8, e Cecilia Del Re invece sinistra, per sintetizzare, anche lei in una forbice tra il 6 e l'8. E poi?
Poi l'altra grande città, insomma, che andremo a vedere nel corso di questa diretta, particolarmente significativa, è quella di Bari, dove lasciava il sindaco uscente De Caro, Antonio De Caro del Partito Democratico, che è stato tra insomma i più votati a queste elezioni europee. Lui si candidava alle europee, è risultato tra i più votati del Partito Democratico, e qui la sfida è particolarmente significativa perché il campo largo si era diviso. Da una parte c'è Vito Leccese, che in base agli exit poll di ieri sera alle 23 è in vantaggio, Vito Leccese del PD, con una forbice tra il 44 e il 48%, e dietro di lui Fabio Romito del centrodestra, 30-34%, quindi si profila un ballottaggio a Bari con Michele Laforgia, il terzo candidato del Movimento 5 Stelle, al 19-23%, che potrebbe essere decisivo in caso di un futuro ballottaggio, campo largo che si è diviso dopo le inchieste che hanno travolto insomma la Regione Puglia e tutto quello che sappiamo. Chissà se poi al ballottaggio torneranno insieme. Bari è un'altra delle città che vedremo.
Esatto, beh, andiamo su una facile, Cagliari. Cagliari era una sfida tra omonimi, ossia il candidato del centrosinistra Massimo Zedda, la candidata del centrodestra Alessandra Zedda. Dagli exit poll sembra non esserci storia, Massimo Zedda centrosinistra ha una forchetta tra il 59 e il 63%, mentre Alessandra Zedda si ferma tra il 31 e il 35%. Questa è la forchetta dell'exit poll, quindi è molto probabile che oggi in giornata si potrà annunciare il nuovo sindaco di Cagliari, Zedda centrosinistra.
C'era una regione che andava al voto a questa tornata amministrativa ed è quella del Piemonte. Piemonte, che qui, anche qui il risultato, come vi dicevo, sembra abbastanza scontato perché si profila una riconferma del presidente uscente, cioè Alberto Cirio del centrodestra, tra il 50 e il 54% secondo gli ultimi exit poll, quelli di ieri sera. Dietro invece la candidata del PD Gianna Pentenero, che non andrà dunque al ballottaggio. Anche qui il campo largo che si è diviso, con il Movimento 5 Stelle che ha scelto Sara Di Sabato. Anche qui, come a Bari, un caso, insomma, un parallelo abbastanza significativo, sempre dopo alcune inchieste che avevano travolto alcuni esponenti del Partito Democratico locale. Quindi in Piemonte Cirio verso la riconferma, sarebbe la prima volta che un presidente viene riconfermato in 25 anni in Piemonte. Ma abbiamo il nostro primo ospite, Alessandro.
Sì, facciamo un passo indietro, anche se non è proprio un passo indietro, perché l'astensione ha interessato e la tornata elettorale per le europee, pure quella per le amministrative, comunque anche se con qualche distinguo, dicevamo. Diamo il benvenuto a Mario Pianta, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti e tutte.
Mario Pianta è professore ordinario di politica economica alla Scuola Normale Superiore, lo potete leggere su Sbilanciamoci anche. Allora, professore, partiamo da qui. Il dato dell'astensione, per quanto riguarda gli europei, mai così alto, è la prima volta che in Italia per le europee si va sotto il 50%, sembra essere un trend anche questo aumento dell'astensione, ma poi, andandolo ad analizzare, come si spiega a suo avviso?
C'è una tendenza di lungo termine che ha portato all'allontanamento dalla politica, dalla partecipazione elettorale, ancora più forte nell'insieme dell'Europa, dove siamo sul 40%, e in Italia questo 51% mi sembra molto significativo di uno svuotamento delle aspettative di quello che può dare la politica e le elezioni in un contesto di peggioramento delle condizioni materiali e sociali. Teniamo conto che veniamo da 15 anni di ristagno dell'economia, di mancata crescita, di aumento delle diseguaglianze, di impoverimento di larghi strati della popolazione, e nei nostri lavori che abbiamo fatto sul comportamento elettorale e le diseguaglianze abbiamo trovato che l'astensione è sempre più alta dove ci sono più diseguaglianze, dove c'è più disoccupazione, dove c'è più povertà, dove c'è più precarietà. Quindi nel caso italiano ovviamente questo spiega la grande caduta della partecipazione al voto nelle regioni del sud, che sono regioni più povere del resto d'Italia ma anche più diseguali tra di loro, e dove la precarietà tra i giovani in particolare è particolarmente elevata.
Quindi questa differenza, mi scusi professore, in base a quello che sta dicendo, lo si può trovare anche nelle cosiddette periferie, una maggiore astensione perché è dove ci sono più persone che non trovano risposte ai loro bisogni sociali, economici, quotidiani dai progetti politici che si presentano?
Esatto, vediamo che c'è una grossa differenza tra la partecipazione nelle città medie e grandi, dove le persone vanno a votare, dove si concentrano le persone però che hanno più istruzione, più reddito, che hanno uno stock di ricchezza più elevato, e il Partito Democratico in particolare, sulla base dei nostri dati, pesca largamente tra le persone che sono relativamente benestanti rispetto al resto dell'elettorato in media, proprio perché si concentrano in queste aree più forti del paese. Quindi c'è un problema di divari sociali, di educazione, di istruzione, ma anche di condizione occupazionale e di livello di reddito e di condizione di precarietà, che diventa un elemento centrale. È chiaro che una politica fatta di comunicazione mediatica, vediamo che tutti i personaggi che sono stati in grande quantità nei social media e in TV ottengono un certo risultato di consenso, alcuni altri, pensiamo anche solo a Calenda, Renzi e alla Bonino, che sono stati fuori dalla grande ribalta mediatica, spariscono completamente dopo che per anni invece l'ipotesi di un polo centrista era sembrato un elemento importante del quadro politico, arrivando anche al 15% dei consensi in certi momenti. Quindi a parte questa dimensione, diciamo, della politica mediatica, il punto è che le elezioni europee, con un'Europa che sta ritornando sulla strada dell'austerità, che non riesce a comunicare una prospettiva di sviluppo sostenibile sul piano ambientale, meno diseguale, più inclusivo dal punto di vista sociale, questa Europa non riesce a comunicare, come dire, valori positivi capaci di mobilitare la partecipazione. È quello che succede in Italia, e c'è già stato negli anni del boom della Lega e ora col boom di Meloni, ora succede in modo drammatico in Francia e in Germania soprattutto. C'è una richiesta di protezione che viene dalle strati sociali e dalle categorie demografiche sociali più fragili, che si rivolge all'estrema destra, e quindi l'impoverimento produce un bisogno di sicurezza, di protezione, e la protezione di piccoli privilegi. Pensiamo in Italia alla pioggia di bonus che arriva soprattutto in periodi elettorali, che ovviamente guida un piccolo blocco sociale impaurito, precario, terrorizzato dall'immigrazione e dall'incertezza sul futuro, che cerca riparo sotto le vecchie ali del nazionalismo, dell'ideologia di estrema destra e della conservazione. E la risposta quindi deve essere anche una risposta che parte dalle condizioni materiali, dalle prospettive di crescita e di ricostruzione dell'uguaglianza e dei valori del welfare state, di una visione universalista della democrazia, che è un lavoro di lungo termine, che però è un elemento centrale se vogliamo pensare alle radici che producono questi risultati.
Professor Mario Pianta, sui giovani che discorso invece si può fare? Perché analizzando i dati italiani, il voto giovanile si è diviso tra i partiti del campo largo, e immaginiamo che anche in Europa più o meno abbia seguito la stessa tendenza. Che ragionamento si fa, appunto, considerando quello che ha appena detto sulle incertezze, le disuguaglianze, le mancate risposte che arrivano e che poi fanno rifugiare molti elettori nelle destre estreme?
I giovani sono come dire, in prima linea in questi processi di insicurezza, precarizzazione, paura del futuro, ma allo stesso tempo negli ultimi anni abbiamo visto anche sono in prima linea nelle mobilitazioni sulla questione del clima, dell'ambiente, della giustizia sociale, della solidarietà, della pace di fronte ai conflitti in Ucraina e in Israele e Palestina. Quindi c'è una grande potenzialità e è chiaro che per entrare dentro una logica di soggettività politica i giovani hanno bisogno di riflettere, di istruirsi, di imparare, e quindi quello che vediamo è che i dati degli studenti fuori sede danno, se ho ben capito, il 60% di consensi all'alleanza Verdi-Sinistra, cioè i giovani più attivi, più coinvolti nelle relazioni sociali in un ambiente universitario rispondono molto positivamente rispetto alle sfide strutturali che abbiamo di fronte. È chiaro che i giovani che vengono interrompono gli studi, non finiscono nemmeno la scuola dell'obbligo, sono costretti a emigrare o accettare lavori in nero o dequalificati, hanno un rapporto con la società in cui il messaggio è te la devi cavare da solo, devi approfittare delle occasioni o dei favori che puoi ottenere, devi obbedire ai poteri locali, ai poteri economici, a chi comanda, e non hai altra scelta. E quindi questo, una parte importante dei giovani, purtroppo quella maggioritaria, anziché percorrere una strada di emancipazione sociale, di istruzione, di mobilità verso l'alto, si trova imprigionata in meccanismi di conservazione, di ristagno sociale che poi vediamo riflessi anche in comportamenti di diverso tipo. Quindi più che in giovani in generale occorre andare a appunto trovare i sottogruppi,
a scandagliare la tipologia
diversa.
Perfetto, professore, la ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, grazie davvero.
Grazie, buona giornata.
Era il professor Mario Pianta, professore ordinario di politica economica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Allora, è iniziato lo spoglio delle amministrative, Alessandro, quindi andiamo subito.
È iniziato, sì, andiamo a vedere com'è l'umore in uno dei comitati elettorali di uno dei comuni più importanti al voto, a mio avviso, Firenze, e diamo il benvenuto al nostro collega Raffaele Palumbo. Ciao Raffaele, buongiorno.
Bentrovati, buongiorno a voi.
Tu dovresti essere al comitato elettorale di Sara Funaro, la candidata del centrosinistra, corretto?
È esattamente così, sono al comitato elettorale di Sara Funaro, che è già qui, gli è iniziato lo spoglio dei voti, tra poco ne sapremo qualcosa di più. Per il momento ci basiamo su quello che abbiamo potuto capire dagli exit poll e dagli altri poll fatti e commissionati da varie testate. Quello che sappiamo è che è molto verosimile, ma lo sapevamo già prima data la frammentazione a sinistra, molto verosimile il ballottaggio con una Funaro comunque data al primo turno quasi al 50%, tra il 42 e il 46 per alcuni, tra il 45 e il 44,5 per altri. Lo sfidante di destra Heike Schmidt, l'ex direttore degli Uffizi, è tra il 32,5 e il 36,5, tra il 30 e il 34 per altri. Segue come terza Stefania Saccardi, Italia Viva, tra l'8 e il 12, e ad una cifra più o meno analoga per il momento Cecilia Del Re, fuoriuscita dal PD con Firenze Democratica. In Toscana si vota in 182 comuni, il PD per quello che riguarda le europee è risultato essere il primo partito con un 32%, a Firenze un'affluenza in generale molto
alta, sì.
Per quello che riguarda una battuta velocissima sulle europee, l'ex sindaco ormai, il sindaco uscente di Firenze, Dario Nardella, che è passato per ben due volte al primo turno quando ha fatto il sindaco, adesso diventa parlamentare europeo con più di 100.000 preferenze ed è un successo.
Va in Europa, Nardella, non va in Europa invece Matteo Renzi.
E non va in Europa invece Matteo Renzi.
Ecco, a proposito di Matteo Renzi di Italia Viva, la terza candidata, insomma, in ordine, secondo gli exit poll, Stefania Saccardi, dicevi, è data sul 6-8% in base ai risultati, ai primi sondaggi di ieri, visto che parlavi di un centrosinistra comunque frammentato, tantissime liste, in vista del ballottaggio che cosa ci dobbiamo aspettare?
Ecco, questa è naturalmente la grande domanda del lavoro che inizia, forse è già iniziato in realtà, e che riguarda appunto le possibili o non possibili alleanze. Nuovi poll ci danno la saccaggia tra l'8 e il 12 per la precisione, e questo ci torna di più in quanto a percentuali, perché Stefania Saccardi ha una lunga storia politica in città, non è, come dire, una renziana che è incapace di rilucere di luce propria. Inoltre è anche assessora e vicepresidente della regione Toscana in giunta con il Partito Democratico, quindi, come vede, anche una situazione abbastanza particolare. Molto difficile pensare ad un riavvicinamento con Cecilia Del Re. Lì la partita si gioca tra 5 Stelle, che però sono andati male, e appunto Stefania Saccardi. Sara Funaro potrebbe anche decidere di non chiedere niente a nessuno per il ballottaggio, ma sarebbe molto pericoloso. C'è stato un avvicinamento qualche giorno fa da parte della Lega, nella persona di Giovanni Galli, che ha chiamato Matteo Renzi e ha detto: vabbè, ma noi per il secondo turno mettiamoci d'accordo noi, lascia fare la Funaro. La Funaro ha detto: il mio cuore batte a sinistra, le carte sono tutte sul tappeto. Un accordo con la Saccardi da parte di Sara Funaro è estremamente verosimile. Tra l'altro stiamo parlando di donne che hanno lavorato insieme per anni, per intenderci, ecco, non è che adesso si svegliano per fare amicizie e conoscersi, quindi sono anche rapporti personali molto rodati da questo punto di vista. Quindi vedremo quello che accadrà, e lo vedremo presto, e lo vedremo sulla base anche poi di uno scrutinio di dati reali a questo punto.
Raffaele, un'ultimissima battuta prima di salutarti, poi magari ci ricolleghiamo con te più tardi quando avremo già alcuni dati. Mi ha colpito molto Stazzema, si votava anche lì, insomma sappiamo benissimo Stazzema che cosa evoca, ha vinto Fratelli d'Italia.
È una storia strana quella di Sant'Anna, dove convivono anime diverse, dove incide il fatto che in comuni molto piccoli alle volte prevalgono logiche che sfuggono ad una visione più ampia. Il comune di Sant'Anna di Stazzema per il momento continua, come dire, ad essere un presidio di memoria di altissimo livello. Quest'anno ci sarà l'80° anniversario e chiunque sarà il sindaco sono previste manifestazioni di alto livello. La cosa amareggia anche a causa, come dire, non per pregiudiziali, ma noi ad esempio a Firenze abbiamo un candidato di Fratelli d'Italia che è stato condannato per razzismo perché si è fatto il video con la donna rom, dicendo se un candidato che all'epoca era della Lega, chiedo scusa, dicendo: se voti per me, mentre si faceva il video con questa donna rom, se voti per me non li vedi più, ed è stato condannato 2 volte per razzismo. Quindi immaginare che comunque una compagine del genere e governi in un posto così potentemente simbolico come Sant'Anna di Stazzema è una cosa che lascia molto molto perplesso.
Certo.
Ricordo infine, se mi permetti, che si vota in molte altre città, tra cui alcune città importanti come Prato, come Piombino, come Livorno, come Empoli, come Scandicci, come Fiesole. Sarà un test interessante anche in vista delle prossime elezioni regionali.
Anche in vista delle regionali, tra l'altro il PD, se non sbaglio, è il primo partito a livello regionale alle europee, insomma anche questo può essere un segnale. Grazie Raffaele Palumbo di Controradio, ci sentiamo con te più tardi.
Ciao Omar.
A dopo.
Ci spostiamo a Ferrara al volo, stiamo cercando di saltare di qua e di là per capire un po', lo facciamo con uno dei candidati sindaci, uno dei 4, che è Fabio Anselmo, benvenuto.
Grazie, bentrovati, grazie a voi.
Fabio Anselmo, che i nostri ascoltatori e ascoltatrici conoscono
bene,
come
sì,
voce, ma per la sua professione di avvocato.
Avvocato dei diritti soprattutto, ci ricordiamo i casi Cucchi, i casi Aldrovandi sono stati...
Lo abbiamo sentito più volte, oggi lo sentiamo in veste appunto di candidato sindaco a Ferrara, prova a strappare la poltrona di primo cittadino al leghista Alan Fabbri, che dopo 5 anni di governo della città si ricandida. Sono in 4 in tutto i candidati. Fabio Anselmo, intanto com'è il clima in questo momento lì da lei?
diciamo che se Afa è molto caldo, come è normale che ci sia in questa città.
Eh sì, a Ferrara particolarmente, di solito.
Esatto. Devo dire che io e Ilaria, dopo aver fatto un 12 chilometri di camminata veloce, ci siamo presi uno spritz Campari e abbiamo festeggiato il nostro anniversario che cade proprio oggi.
Ilaria Cucchi, sì, la ricordiamo.
Sì, Ilaria Cucchi. E adesso sono nella mia sede e adesso aspettiamo il verdetto degli elettori. Sono molto sereno, io ho fatto tutto il possibile perché tutto il fronte dell'opposizione si presentasse unito, purtroppo non ci sono riuscito fino in fondo e comunque incrociamo le dita e vediamo un attimino qual sarà la risposta degli elettori.
Cosa ha detto cittadini e cittadine? Cosa ha bisogno Ferrara?
Ferrara ha bisogno di ossigeno, io l'ho detto, bisogno di tanto ossigeno. Il problema è che la risposta che bisogna dare ai bisogni della gente deve essere una risposta sincera, senza compromessi e che è autentica. E il fallimento purtroppo della sinistra che sto vedendo, diciamo, a livello europeo è dovuto alle proprie responsabilità. Questa deriva mi preoccupa tantissimo, ovviamente, chi non potrebbe preoccupare, però diciamo che stiamo facendo molto poco per arginarla, perché se non riusciamo a dare risposte autentiche e sincere veramente ai bisogni della gente, ai veri bisogni della gente, e non riusciamo a percepire le loro richieste di aiuto, è inevitabile che questa deriva non faccia altro che percorrere, diciamo, una via sempre, sempre, sempre più difficile. E dobbiamo dolercene? Sì. Dobbiamo fare autocritica? Sì. Questo è quello che io penso. Poi in tutto questo panorama la ventata di ossigeno puro è quella di AWS, che mi ha fatto un enorme piacere, però è chiaro che questo, diciamo, è purtroppo un contentino tra virgolette in un contesto internazionale
difficile, sicuramente. Fabio Anselmo, a proposito AWS, glielo chiedo da avvocato che ha sempre seguito con particolare occhio e attenzione la questione dei diritti. Un commento sull'exploit e l'elezione di Ilaria Salis.
Ma io sono felicissimo, anche perché questa è una battaglia, lo dico perché l'ho vissuta, diciamo, da compagno di Ilaria, vissuta da Ilaria. Ilaria si è fatta carico fin dall'inizio, dopo che per un anno la famiglia non aveva avuto risposte dalla politica, non aveva avuto risposte nonostante le numerose PEC dal governo, e ha fatto una conferenza stampa facendosi carico dell'istanza del papà. Da quella conferenza stampa l'ha svolta. I media sono fondamentali, ragazzi, purtroppo questo lo hanno capito anche coloro che cui non piacciono i media, coloro cui preferiscono mettere il bavaglio ai media. È chiaro che l'attenzione mediatica ha fatto sì che potesse essere rivelato a tutti ciò che la maggioranza non interessava nemmeno sapere, cioè che le condizioni di detenzione di Ilaria Salis erano condizioni di detenzione indegne di un paese europeo. Io sono felicissimo che sia stata eletta, sono felicissimo del risultato di AWS, perché ha fatto una scelta coraggiosa, ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio, non sempre viene premiato. Dicono che io sono stato un folle a candidarmi qui a Ferrara come civico in una situazione iperconsolidata, forse è anche vero, però ci vuole un po' di coraggio. Se va bene vuol dire che il coraggio è stato premiato, se non dovesse andare bene io tornerò estremamente volentieri a fare l'avvocato, che è il lavoro più bello, certo, del mondo per quanto mi riguarda.
Vediamo se questa follia andrà a buon fine. Fabio Anselmo, grazie mille, in bocca al lupo, e ci risentiamo appena lo spoglio andrà avanti, avremo qualche risultato un po' più definitivo.
Sempre a disposizione vostra.
Buona giornata e in bocca al lupo. Grazie Fabio Anselmo. Abbiamo detto candidato a Ferrara, uno dei quattro candidati. Sì. Ferrara, ricordiamo, c'è per la destra Alan Fabbri, leghista. E...
un po' atipico.
Beh, un po' atipico, ma comunque diciamo con un substrato culturale politico leghista, sì. E se quando dico leghista intendo anche molto salviniano, comunque come posizioni.
Ne parliamo di nuovo di Ferrara, dunque. Adesso un piccolo stacco pubblicitario, poi ancora qui insieme a seguire i risultati delle amministrative. Ancora nessuna proiezione, nessun risultato parziale, siamo ancora fermi agli exit poll. Tra poco torniamo insieme. minuti proprio in questo istante, la diretta delle elezioni amministrative, lo spoglio in corso in questo momento in alcuni dei principali innanzi in tutti, ovviamente, in tutti e 3.700 i comuni che erano al voto. Noi ovviamente vi aggiorneremo nel corso della diretta sui risultati dei principali capoluoghi di provincia al voto, però non dimentichiamo sempre che siamo, insomma, all'indomani del voto europeo, le prime analisi già si fanno, i risultati lì sono praticamente definitivi. Soprattutto ha parlato Ursula von der Leyen, la candidata alla Commissione europea, candidata presidente per un bis alla guida della Commissione del Partito Popolare Europeo, che è il partito che ha preso più voti, che si conferma primo partito, e ha detto una cosa particolarmente significativa. Ha detto von der Leyen che dapprima parlerà con le grandi famiglie europee che hanno ben collaborato con il Partito Popolare Europeo, come quella dei socialisti europei, però lascia porte aperte ad altri contatti. Alessandro, cosa significa?
Bah, è un po' quello che si diceva. Io che ho seguito la Lega stanotte, poi questa mattina Matteo Salvini nella sua conferenza stampa, lui diceva: mi auguro che anche a livello europeo si possa creare quell'unità del centrodestra che ben sta governando in Italia. Molto molto improbabile, vorrebbe dire imbarcare in una maggioranza, a parte bisogna vedere, e i numeri sembrano non esserci, comunque Identità e Democrazia, che è la famiglia europea di cui fa parte la Lega, fa parte Marine Le Pen, faceva parte fino a poco tempo fa l'AfD, cacciato dopo quelle dichiarazioni schifose, orribili del loro candidato portavoce, insomma, quindi risulta un po' difficile. Però di questo parleremo tra pochissimo con il nostro inviato a Bruxelles, Alessandro Principe. Continuiamo il nostro giro nelle amministrative. Dicevamo in apertura di questa diretta che Firenze e Bari sono forse le due città più importanti che vanno al voto, più particolari anche per come si è arrivati al voto. Allora proprio a Bari andiamo con una collega del Manifesto, Maria Cristina Fraddosio, benvenuta.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Ciao Maria Cristina. Allora, anche qui avevamo soltanto exit poll da ieri sera. Ti chiedo innanzitutto se hai qualche dato un po' più fresco rispetto ai nostri, che davano Vito Leccese, candidato del PD, in vantaggio con una forchetta tra il 44 e il 48%, e Fabio Romito del centrodestra tra il 30 e il 34%, e dunque un ballottaggio che si profilava. Questi gli exit poll, tu hai qualche dato in più?
Gli ultimi dati sono comunque relativi all'exit poll, al momento non sono ancora aggiornati i dati istituzionali, quindi restiamo con Leccese tra il 42 e il 46% e Fabio Romito tra il 31 e il 35% di preferenze. Questo profila l'idea appunto che si arrivi al ballottaggio il prossimi 23 e 24 giugno, ed era quello che aveva dato un po' per assodato anche Salvini quando ha raggiunto il candidato Fabio Romito, che sostiene, sostenendo appunto che si sarebbe arrivati al ballottaggio, l'aveva dato per scontato. Però c'è una cosa particolare rispetto diciamo a questi due candidati. Nel caso di Fabio Romito, sostenuto da 10 liste, e tra queste c'è anche la Lega, che però non figura con il proprio simbolo sotto alla lista UDC Prima d'Italia. Nel caso invece di Vito Leccese siamo con il centro-sinistra e il successore fondamentalmente di De Caro, è appoggiato anche da Emiliano, dal PD, dalle liste civiche, e si propone in continuità con l'amministrazione uscente. Quindi il ballottaggio si profila tra i due. Ora attendiamo i primi dati prima di dare per certo che sia davvero così. Sicuramente la città oggi è in subbuglio, in giubilo per i risultati anche ottenuti da De Caro. Ora non so se ne vogliamo già parlare.
Sì, beh, ha avuto un exploit, insomma, non so se sì, sicuramente in qualche modo era prevedibile, perché De Caro, come ci hai raccontato spesso anche tu in città, è molto seguito, ha governato bene, da quello che sono stati appunto i racconti che ci hai fatto da Bari. Ma non so se un risultato così, 500.000 preferenze, se non sbaglio, è il più votato in Puglia?
Esatto, 500.000 di voti, il più votato non soltanto in Puglia, è secondo soltanto alla Meloni per ora, per cui ha il merito di aver fatto schizzare il PD in testa nella quarta circoscrizione, l'Italia meridionale. Quindi diciamo, meglio di lui al momento c'è soltanto la Meloni. Va ricordato che De Caro ha un percorso, diciamo, di un cursus honorum che è totalmente completo, perché è stato sindaco di Bari per 10 anni, dal 2014, sindaco della città metropolitana, presidente dell'ANCI dal 2016 e precedentemente era già nella cordata scelta da Michele Emiliano, che l'aveva nominato nel 2004 assessore alla mobilità e al traffico, poi era stato anche consigliere regionale, quindi diciamo ha fatto un percorso elettivo, elettorale, che lo ha portato a ricoprire numerosi incarichi, e questo lo ha accolto come un segno di fiducia da parte dei cittadini. Sicuramente la sua roccaforte è la Puglia, quindi la maggior parte dei voti li ha presi in Puglia e soprattutto a Bari, ma non solo. E, è un momento di giubilo per la città e soprattutto questa sensazione che si avverte per cui finalmente il Mezzogiorno possa essere rappresentato anche a Bruxelles. Sono poi le stesse dichiarazioni di Emiliano che hanno confermato un po' questo sentimento, no? Di rivincita per il Mezzogiorno e di restituzione di una voce più autorevole, di dignità anche alla Puglia.
Il Corriere della Sera titolava riguardo a De Caro: dalle lacrime al boom di voti, le lacrime, perché ci ricordiamo che cosa è successo a Bari, in Puglia in generale, in questi ultimi mesi, quali sono stati, insomma, i momenti di grande tensione che hanno portato a queste elezioni, con le inchieste che hanno messo in subbuglio tutta la politica locale. Quanto è inciso quel tema?
Allora, diciamo, la città è arrivata al voto in uno stato di apparente quiete, perché ricordiamo le tappe salienti di tutte le inchieste giudiziarie sono state ben tre. Sono partite il 26 febbraio con l'inchiesta della DDA Codice Interno, che diciamo ha riguardato ben 124 imputati, no? E ora questa inchiesta volge, diciamo, all'inizio del processo, che partirà il 2 luglio, ed è quello che includeva anche l'ex consigliera comunale eletta nel centrodestra e poi passata nel centrosinistra, Maria Carmen Russo, suo marito, l'avvocato Giacomo Olivieri, che era un ex consigliere regionale, e il padre dell'oncologa, esponenti di spicco di alcuni dei 14 clan mafiosi della città, e l'accusa era appunto quella di voto di scambio politico mafioso, e si delineava un profilo di una città in cui comunque i clan avevano un'infiltrazione, hanno un'infiltrazione capillare all'interno della vita economica e sociale, tanto che era coinvolta anche la municipalizzata dei trasporti, l'AMTA, sì, che è stata sottoposta all'amministrazione giudiziaria. Già a partire da quel 26 febbraio questa tensione è esplosa fino ad arrivare alla decisione del Viminale di mandare una commissione d'accesso.
E ce lo ricordiamo molto bene cosa ha significato, appunto, anche con gli strascichi a livello nazionale. Maria Cristina, torniamo con te appena avremo dati più significativi su Bari. Sicuramente con Bari ci ricolleghiamo più tardi, nel frattempo ti ringraziamo.
Va bene.
Buon lavoro, ciao.
Grazie, ciao.
Andiamo a Bruxelles, torniamo sulle questioni europee. La citavi tu, la dichiarazione di poco fa di Ursula von der Leyen, che ha detto che ora si rivolgerà alle grandi famiglie politiche che hanno collaborato con noi, ossia con i popolari nell'ultimo mandato, i socialisti democratici e i liberali di fatto, ma ha anche detto lascio porte aperte. Alessandro Principe, benvenuto, ciao.
Ciao, buongiorno.
Ciao Alessandro.
Da Bruxelles è uscito il sole nel frattempo, questa mattina pioveva di rotto.
Nostro inviato a Bruxelles, Ale, come possiamo leggere a tuo avviso questa dichiarazione di Ursula von der Leyen?
Beh, insomma, è quello di cui si parla qui, non si parla d'altro. Infatti prima provavamo a ragionare anche di eventuali temi, questioni che si possano analizzare in questo momento, ma c'è poco da fare qui. L'unica questione che tiene banco in modo veramente predominante è quella delle maggioranze che si formeranno dopo queste elezioni, e quindi quella frase che voi avete citato è una frase importante, perché Ursula von der Leyen avrebbe dovuto, tra l'altro, tenere una conferenza stampa qui al Parlamento europeo a mezzogiorno. Invece poi la conferenza stampa è stata cancellata, dicendo che Ursula von der Leyen sarebbe dovuta andare a Berlino, dove in effetti adesso si trova, e da dove arriva quella dichiarazione che voi avete citato. Quindi sicuramente quell'impegno c'era, però sta di fatto che domande, diciamo così, dirette sulle possibili maggioranze che avrebbe ricevuto qui a Bruxelles da parte di le centinaia di giornalisti che ci sono e che non aspettano altro di capire, che capire questo, sarebbero state probabilmente imbarazzanti per lei, difficile rispondere in questo momento per lei, perché è in pieno proprio una trattativa. E quindi quella frase che arriva da Berlino, che cosa vuol dire? Vuol dire certifica il fatto che la maggioranza Ursula, quella uscente, quindi popolari socialisti liberali, ha ottenuto ancora il numero predominante di seggi e avrebbe la possibilità sulla carta di diciamo essere ancora quella predominante, quindi lei di avere un secondo mandato con quella stessa maggioranza. Però con quel lascio le porte aperte prende atto politicamente che non si può non tener conto del mezzo terremoto che è avvenuto in diversi paesi molto importanti dell'Unione Europea, che ha colpito diversi leader molto importanti che l'hanno sostenuta, legge Macron e Scholz, e quindi diciamo quel lascio le porte aperte è un prendere atto di una situazione politica che è in estremo movimento in questo momento, è molto molto fluida, perché qual è la possibilità? La possibilità è quella che Ursula von der Leyen, per avere un secondo mandato, tenti di allargare la propria maggioranza e tenti di farlo a destra, nonostante i socialisti continuino a ripetere il loro no nel modo più assoluto. Ancora questa mattina i leader del Partito Socialista Europeo dicevano o noi o le destre, quindi non esiste la possibilità per i socialisti di sostenere una maggioranza che abbia dentro i conservatori di ECR, quelli presieduti da Giorgia Meloni, per intenderci.
Beh, anche perché Alessandro Principe, una scelta di quel tipo vorrebbe dire anche una modifica nelle politiche comunitarie, penso alla questione del Green Deal, ma anche ad altri temi. È ovvio che mettendo in questa maggioranza Ursula allargata a destra, sarebbe molto molto più difficile, vista anche la campagna elettorale che i partiti che fanno parte di quella famiglia, quella dei conservatori, hanno fatto, portare avanti determinate politiche.
Sì, certo, perché i passaggi sono due. Il primo è quello della designazione della nuova presidenza della Commissione europea, che viene designata, lo ricordiamo, non dal Parlamento, attenzione, viene designata dai governi. Sono i governi che dicono: per noi la prossima presidente sarà ancora von der Leyen, poi dopo deve andare a prendere la fiducia, chiamiamola certo, così, dal Parlamento. Ma quando i governi si riuniranno nel Consiglio europeo a inizio luglio, beh, lì ci saranno dei rapporti di forza molto cambiati, anche se i seggi in senso aritmetico a Strasburgo rimangono ancora favorevoli alla maggioranza Ursula. E quindi insomma c'è molto di peso politico oltre che di conteggio numerico dei seggi. Questo per dire quello che dicevi tu, Alessandro, cioè che poi dopo questi conteggi politici vanno calati nelle politiche reali. È chiaro che nel momento in cui ci sia un rapporto di forza così orientato, non dico orientato a destra, appunto, perché la maggioranza rimane questa, però che non può non tenere conto di queste affermazioni delle destre in Europa, quando questo lo si cala nelle politiche europee non può non avere un peso. Tu citavi il Green Deal, le politiche ambientali, tutta la campagna, molto della campagna elettorale delle destre in Europa è stata proprio contro il Green Deal, visto come un vezzo da ambientalisti radical chic o giù di lì, troppo costoso per le persone che non se lo possono permettere e troppo costoso, e questo però non veniva detto in campagna elettorale, per le lobby del fossile. Questo per esempio è un tema, c'è il tema dell'immigrazione. Altro tema di campagna elettorale è stato molto forte nelle destre europee, quello del basta immigrati, ma se ne potrebbero citare altri. C'è la questione dei diritti, Pensiamo per esempio, vi ricordate quando il Parlamento di Strasburgo ha votato la risoluzione che prevedeva l'aborto come diritto costituzionale? Diciamo una scelta di questo tipo non sarebbe possibile con un equilibrio politico cambiato in questo modo. Quindi insomma ci sono, e poi c'è ancora il welfare, ci sono anche più in generale tutti i passi che si stanno cercando di fare, si sono fatti in questi anni per una maggiore integrazione europea, perché ricordiamoci che queste destre, non necessariamente tutte le destre, ma queste destre di cui stiamo parlando sono destre sovraniste, cioè sono destre, perché infatti non è che il Partito Popolare sia un partito di sinistra, tutt'altro, però si caratterizza per essere, diciamo, europeista, per l'integrazione europea. Queste altre destre che sono ora in crescita, e pensiamo alla Francia, pensiamo alla Germania con la AfD, pensiamo all'Olanda con il partito di Geert Wilders, pensiamo all'Austria con la FPÖ, gli eredi di Haider che sono diventati il primo partito, sono tutti sovranisti, hanno un'idea di Europa da fermare, l'Europa deve essere l'Europa delle nazioni, il resto sono collaborazioni poco più che doganali, che devono essere mantenute per convenienza, ma non c'è certo un'idea di integrazione europea. Ecco, anche su questo un equilibrio politico diverso avrebbe sicuramente delle ripercussioni. Ecco, tutto questo per dire che insomma questi momenti sono veramente cruciali. Fino a quando dureranno? Ci vorrà circa un mese per capire cosa succederà, perché adesso si apre il momento della formazione dei gruppi, della proclamazione degli eletti e della formazione della prima assemblea di Strasburgo con il nuovo Parlamento, eccetera. Nel frattempo ci saranno tutta una serie di trattative, di incontri informali, di contatti fra le diverse cancellerie, e poi all'inizio di luglio appunto ci sarà da parte del Consiglio europeo, quindi dei governi, la designazione della nuova presidenza della Commissione. Quindi diciamo è un momento veramente molto delicato che potrebbe far forse non svoltare, forse dire svoltare è eccessivo, però sbilanciare l'Europa verso un'impostazione certamente più di destra, più conservatrice, meno per l'integrazione europea.
Eh sì, Ursula von der Leyen o chi per essa dovrà per forza tener conto di tutti questi aspetti, di questo segnale che arriva dalle urne europee verso destra. Alessandro, ma le destre poi come dialogheranno? Ancora presto per dirlo, però dobbiamo immaginare che ci sarà anche un dialogo tra di loro, visto che sono due gruppi diversi, e poi AfD, sì, che sappiamo, certo, è stata fatta fuori da una di queste famiglie, ma ha ottenuto un grande risultato in Germania.
Infatti questo è un punto molto importante che va a sostenere la tesi di chi dice: beh, in fondo è vero che avanzano le destre, però avanzano in modo sparpagliato, perché come ricordavi i gruppi in cui sono inserite questi partiti di destra sovranisti sono due gruppi diversi. Uno è ECR, quello presieduto da Giorgia Meloni, che in questi mesi ha fatto molto per tentare di darsi una postura più istituzionale, più europeista, lo ha fatto moltissimo per esempio per ciò che riguarda l'appoggio all'Ucraina, ma anche su altri temi, e quindi questo gruppo lavora da tempo alla possibilità di andare a influire, a contare nelle scelte europee, perché poi di questo si tratta, no? Far parte della maggioranza o comunque sostenerla significa trattare dei posti che contano, magari dei commissari importanti, magari delle presidenze di commissione importanti. Ecco, quindi questo gruppo è un gruppo che in qualche modo si è dato e lo ha fatto anche in campagna elettorale, un profilo più accettabile, più presentabile. Dall'altra parte c'è il gruppo Identità e Democrazia, sì, quello di Salvini e Le Pen, che ha dovuto cacciare in malo modo l'AfD quando ci furono quelle dichiarazioni da neonazista di uno dei suoi leader, Kra, che a cui ricordate la dichiarazione sull'SS,
sì, l'intervista,
ecco, esatto, lui è stato, l'AfD è stata estromessa, ma quel gruppo Identità e Democrazia è decisamente più sovranista, più populista, più, se vogliamo mettere sullo scenario internazionale, più filo russo che filo ucraino, più populista, diciamo, è molto più marcato. Ecco, e quindi non è affatto detto che fra i due gruppi potrebbe esserci un'intesa. Infatti, secondo me, la questione non è che quei due gruppi si mettano insieme e diventino una forza ancora più potente. La vera questione è la trattativa fra von der Leyen e ECR, l'altro gruppo, quello presieduto da Giorgia Meloni, che comunque appunto rimane un gruppo di destra. Ho l'impressione che l'altro gruppo, quello di Salvini e Le Pen, rimanga un po' sullo sfondo.
Un po' più in disparte, sì.
Anche se, attenzione, e qui torniamo al discorso di prima, Marine Le Pen sarà molto probabilmente la prossima presidente francese. E quindi è vero che il gruppo a Strasburgo rimane potenzialmente un po' più da parte, però nel Consiglio europeo con i governi ci sarà la leader di quel gruppo, e quindi ancora una volta i rapporti di forza conteranno. Poi ci sono delle altre destre che sono mischiate in questo misterioso gruppo dei non allineati, dei non iscritti, insomma dipende poi dalle traduzioni. Sapete quanti sono? Sono il terzo partito del Parlamento europeo, perché dopo Popolari e Socialisti, in realtà con 100 eurodeputati c'è questo gruppo NI, non iscritti. Allora tutti insieme non si muovono tutti insieme, perché è come se fosse una specie di mega gruppo misto, no? Per fare un parallelo col Parlamento italiano. Però lì dentro ci sono partiti decisamente di destra. Adesso c'è la FD, per esempio, i tedeschi cacciati sono finiti lì, e con il boom che hanno avuto in Germania porteranno molti eurodeputati lì dentro. C'è il partito di Orban, che è andato male in queste elezioni, però sta lì dentro anche lui. E quindi questi partiti, laddove si dovessero formare delle maggioranze variabili, magari su temi specifici, magari sull'immigrazione, su diritti, su altre questioni, è molto probabile che vadano a votare con una maggioranza o comunque con una tendenza di destra. Poi dentro lì, per esempio, invece ci sono gruppi che nulla hanno a che fare. Per esempio il Movimento 5 Stelle sta lì dentro questo gruppo, perché non è in nessun altro. Quindi per dire che anche di questi bisognerà tenere conto. Certo è, ecco, che dovendo fare una sintesi, il giorno dopo le elezioni europee l'Europa si sveglia sicuramente più conservatrice, perché i popolari, che è un partito conservatore, comunque centrista, conservatore, si rafforzano, è l'unica forza che cresce tanto nella maggioranza Ursula, e crescono a destra i partiti di cui abbiamo parlato. Quindi certamente se la maggioranza Ursula sulla carta ha tenuto, e dal punto di vista dei seggi dell'Europarlamento ha tenuto, di contro l'Europa si sveglia più conservatrice e più orientata a destra.
È quello che ormai abbiamo capito da queste prime ore. Grazie Alessandro Principe, grazie davvero.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, e noi torniamo. Mattia, ormai stiamo vagando, stiamo un po' giocando sul doppio filo, ancora analisi europee e in prospettiva invece in attesa dei primi risultati reali, diciamo così, dalle amministrative, ancora niente, però adesso andiamo in un'isola, andiamo in Sardegna, andiamo a Cagliari, dove gli exit poll di ieri sera alle 23 davano la partita già chiusa. Tra Zedda e Zedda ha vinto Massimo Zedda, ossia centrosinistra Campolargo, col Movimento 5 Stelle. Costantino Cossu, ciao, benvenuto.
Ciao.
Costantino Cossu, collega del Manifesto. Senti, io immagino che tu stia guardando già i primi dati, forse stanno arrivando reali, ma gli exit di ieri sera non davano adito a interpretazioni differenti. Massimo Zedda è al primo turno sindaco di Cagliari.
Sì, gli exit poll sono in questo senso chiarissimi, c'è una forbice che va dal 59 al 63% per Massimo Zedda, che è il candidato dell'alleanza Campolargo, guidata da PD e Movimento 5 Stelle. C'è Alessandra Zedda, la candidata leghista del centrodestra, che invece è data dagli exit poll al 31-35%. Poi c'è uno 0,5-2,5% di forbice di Claudia Ortu, che è la candidata della, di questa piccola coalizione a sinistra del, del campo largo, Potere al Popolo e PC. Questo è il Partito Comunista. Questa è la, questo è il quadro. Molto probabilmente, da tutti i segnali che arrivano da Cagliari, il quadro verrà riconfermato.
E dunque possiamo dire che il campo largo si conferma, si conferma a Cagliari come in Sardegna con la Todde.
Esattamente, sì, si conferma il risultato delle elezioni regionali di febbraio, che come sappiamo hanno visto la vittoria del campo largo con una candidata governatrice del Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde. C'è stato un effetto Todde anche sulle europee in Sardegna, perché c'è un dato del Movimento 5 Stelle molto più alto del dato nazionale. Il dato nazionale è il 10%, in Sardegna invece alle europee il Movimento 5 Stelle ha preso il 16,9%.
Una bella differenza.
Sì, un altro dato interessante ve lo darei sempre sulle europee in Sardegna, perché Fratelli d'Italia e Partito Democratico in Sardegna sono praticamente appaiati, 24,7% Fratelli d'Italia e 24,1% il Partito Democratico, con l'Alleanza Verdi Sinistra, che in Sardegna è nettamente al di sopra del risultato nazionale. Il risultato nazionale è il 6%, circa il 6%, un poco più del 6%, in Sardegna è del 10,5%, con più di Forza Italia, perché in Sardegna l'Europa e Forza Italia è 9,7% e la Lega è crollata al 5,5%.
Ha pesato la candidatura di Ilaria Salis, a tuo avviso?
Ha pesato molto, sì, ha pesato molto in Sardegna, come credo nel resto.
Qui da noi, nel nord-ovest.
Perché Salis, ricordiamo, è un legame, esatto.
Esatto, è sarda di origine, esattamente.
Sì, è anche di origini sarde, sì, anche di origini sarde, ha pesato probabilmente anche questo, ma in generale ha pesato una candidatura che a livello nazionale ha trainato molto il voto di Alleanza Verdi di Sinistra. In Sardegna Ilaria Salis ha preso 23.558 preferenze, che non sono poche alle europee. Giorgia Meloni è la più votata con 61.000 preferenze, ma Ilaria Salis ad esempio in Sardegna ha preso più di Roberto Vernacci, che ha soltanto 15.000 preferenze contro le 23.000 di Ilaria Salis. Numeri che è qualcosa, vogliamo dire.
Senti Costantino, un'ultima cosa prima di salutarti. Ho visto che l'affluenza a Cagliari è stata superiore rispetto alle precedenti elezioni, un dato un po' in controtendenza questo.
Dici l'affluenza per le europee?
Per le amministrative, no, per le amministrative, un quasi 4 punti percentuali in più.
Sì, sì, è una percentuale molto alta, 4 punti in percentuale in più, intorno al 60%, il che significa che probabilmente l'alleanza a Cagliari c'è ancora l'onda lunga delle politiche, delle regionali di febbraio, che hanno mobilitato probabilmente un elettorato sino a febbraio chiuso nel bacino dell'astensione.
Ecco, Costantino, un altro dato che mi chiedevo se avesse avuto un peso, no? Sappiamo che l'ex sindaco era Truzzu, che poi si era candidato alla regione, è andato molto male, ha giocato anche lì un ruolo nella, insomma, nella città di Cagliari, che è andata adesso al centro-sinistra, che andrà al centro-sinistra.
Ha giocato sicuramente un ruolo, perché i 5 anni di Truzzu sono stati obiettivamente 5 anni di cattiva amministrazione. Il centrodestra Cagliari ha lasciato un'eredità amministrativa molto, molto negativa, molto pesante. In più a questo aggiungerei la debolezza della candidatura del centrodestra, perché Alessandra Zedda, una candidata debole, ex Forza Italia, passata alla Lega, una scelta, quella del centrodestra, di scegliere Alessandra Zedda, ex vicepresidente della giunta con Solinas, che non ha pagato, così come l'esperienza Truzzu anche l'esperienza Solinas in Sardegna ha lasciato un'eredità nettamente negativa, obiettivamente negativa. La scelta di presentarsi a Cagliari con la ex di Solinas non ha pagato, sono fermi al 31-35%.
Perfetto, Costantino, ti ringraziamo.
Grazie mille, ciao.
Grazie a te, ciao.
Parlavamo, Mattia, di un risultato di fatto chiaro e sicuro, quello di Cagliari. Andiamo a un altro risultato abbastanza sicuro, quello delle regionali in Piemonte.
Regionali in Piemonte, insieme al collega Andrea Rossi della Stampa, si è collegato con noi in questo momento.
Eccoci, buongiorno.
Eccoci Andrea, grazie mille. Sappiamo che sei molto impegnato, tra poco ti dobbiamo abbandonare. Risultato sicuro, no? Come diceva Alessandro, perché è riconfermato Ciro, è una prima volta questa per la regione Piemonte.
Sì, il risultato sicuro è una prima volta a metà, nel senso che c'è il precedente di Enzo Ghigo, governatore sempre di centrodestra, che fece un primo mandato che precedeva l'elezione diretta del Presidente della Regione e poi un secondo mandato eletto direttamente.
Prima volta negli ultimi 25 anni.
Esatto, però sì, il Piemonte in questi ultimi due decenni ha sempre punito, tra virgolette, il Presidente uscente che si ricandidava. Questa volta non succede, era assolutamente previsto. Però diciamo che forse qualche piccolissima sorpresa questo voto ce la riserva.
Cioè?
Beh, cioè diciamo che la vittoria di Ciro potrebbe essere meno netta di quanto ci si immagina. Diciamo che ci potrebbe essere, questo stando gli exit poll che hanno circolato per tutta la notte questa mattina, adesso dovremmo cominciare a contare i voti veri. Mm-hmm. Potrebbe essere un risultato sostanzialmente fotocopia rispetto a 5 anni fa. Dove quindi il centrosinistra, nonostante tutte le difficoltà con cui si è avvicinato a questo voto, da una candidatura che è stata decisa all'ultimo momento ed era evidentemente una soluzione di ripiego, a una lotta ferocissima interna al partito, un'inchiesta giudiziaria della Procura di Torino che ha coinvolto alcuni dirigenti di primissima fascia torinesi e piemontesi, il dialogo con 5 Stelle che è andato avanti per 2 mesi quando si sapeva benissimo che non c'era nessuna volontà da parte dei 5 Stelle di Chiara Appendino di arrivare a un accordo. Diciamo che fatte queste premesse, con addirittura Cirio che è riuscito a imbarcare nelle sue liste civiche un pezzo di classe dirigente di partiti che sono storicamente parte del centrosinistra in Piemonte, fatte tutte queste premesse, diciamo che il PD e i suoi alleati si pensavano andassero incontro a una disfatta. In realtà, stando a quello che abbiamo visto finora, Gianna Pentenero fa lo stesso risultato di Sergio Chiamparino 5 anni fa, scontando tutte le sue difficoltà e scontando il fatto che all'epoca Sergio Chiamparino era il presidente uscente ed era una persona di indubbia popolarità. Quindi diciamo che, sebbene non ci sia niente da festeggiare quando si perde con 15 punti di scarto, forse qualcuno in casa PD oggi tira un mezzo sospiro di sollievo. Ecco. Ah, ultimo dato che vi dico, poi sì, mi taccio. Se i dati sono questi, il PD tiene Torino. Poteva non essere scontato, è una notizia che sicuramente conforta i democratici che a Torino alle europee hanno fatto il 30%.
Andrea, sono arrivate adesso proprio in questo momento le prime proiezioni anche per la regione Piemonte e te le leggo così in diretta. Alberto Cirio del centrodestra al 53%, Gianna Pentenero al 35,4%, il campione insomma è del 6% delle schede scrutinate per ora, ma già indicativo di tutto quello che già tu ci raccontavi, Andrea. Grazie mille, ti salutiamo.
Grazie a voi.
Ciao, grazie mille.
Andrea Rossi, collega della Stampa di Torino. E dunque, Alessandro, le prime proiezioni che iniziano a comparire in sovrimpressione nelle TV, in questo momento abbiamo soltanto il Piemonte, ma prima sono passate anche alcune schede, ad esempio di Bari, e aspettiamo di capire se usciranno in agenzia per leggervele con più precisione, ma pare si confermassero insomma
quelli che si dicevano ieri alle 23, di fatto. Sì, si stanno più o meno confermando quelle. Ancora adesso Cirio sia al 53%, stiamo parlando delle europee. Per quanto riguarda Bari, Leccesa al 46%, Romito al 32,4%, La Forgia al 20-21%, sì.
Adesso fra poco andiamo anche a vedere la Lombardia.
Lombardia, dove ci sono tre capoluoghi di provincia al voto, che sono Bergamo, Cremona e Pavia.
Black Keys, Tighten Up, le 15:09 di nuovo alla nostra diretta elettorale per lo spoglio delle amministrative. Sono arrivate dunque le prime proiezioni, vi abbiamo letto quelle delle Piemonte dove si riconferma governatore Cirio, vi leggo quella arrivata su Bari. Bari, come vi raccontavamo, è davanti Vito Leccese del Partito Democratico al 46%, Fabio Romito del centrodestra è al 32,4%, si profila dunque il ballottaggio con Michele Laforgia, candidato del Movimento 5 Stelle di Sinistra Italiana, al 20,7%, che potrebbe essere dunque decisivo in vista del futuro ballottaggio. Ma ci sono le città lombarde da andare a vedere, Alessandro?
Sì, i tre capoluoghi perlomeno, vediamo, andiamo a Cremona, sono 4 uomini e 2 donne, 6 in totale i candidati e le candidate per prendersi la poltrona occupata negli ultimi 10 anni da Gianluca Galimberti del centrosinistra. Benvenuta Silvia Galli.
Ciao Alessandro, un buongiorno ai radiospettatori.
Una collega di Cremona oggi che sta seguendo il risultato. Senti, è troppo presto per poter dire qualcosa su numeri reali, vero?
Sì, i primi dati sono molto parziali, tieni presente che sono state scrutinate adesso dalle ultime notizie che ho io, 2 sezioni, però insomma nelle 2 sezioni c'è un Virgilio al 52%, un Portesani al 31,37%, una Tacchini addirittura che va in controtendenza, poi ti dirò chi sono, al 7,84%, Ceraso 3,92%, i fanalini di coda sono Frigoli e Giovetti all'1,96%, ma insomma ci sarà sicuramente un ribaltone rispetto ai numeri che ti ho dato prima.
Allora, i numeri che davi, hai detto Andrea Virgilio, diciamolo intanto che a Cremona non c'è stata possibilità del cosiddetto campo largo, perché il centrosinistra candida l'attuale vice sindaco, il vice sindaco uscente, e invece il Movimento 5 Stelle insieme a una lista civica candida un'altra persona, corretto? È così?
Esattamente, esattamente. C'è Paola Tacchini che è stata supportata anche da una lista che erano gli ex di Rifondazione che si chiama Cremona Cambia Musica, che si era già presentata anche 5 anni fa, quindi Grillini e Cremona Cambia Musica è una lista prettamente molto ambientalista, e Virgilio è il candidato invece del centro-sinistra con 4, sostenuto da 4 liste, 2 diciamo così più politiche, anzi direi politiche, PD, Cremona Sei Tu, Sinistra per Cremona, Energia Civile, Verdi e Sinistra, e Fare Nuova, Cremona Attiva, che è la lista che vede come sponsor un pezzo da 90, una punta di diamante della politica cremonese, del partito, ex Partito Comunista, adesso nel PD, ha vissuto tutte le fasi del Partito Comunista, che è Luciano Pizzetti, ex parlamentare, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei governi Renzi e Gentiloni, e insomma è un politico d'esperienza che raccoglie tra l'altro dei consensi bipartisan, perché raccoglie sia dal centrodestra insoddisfatto di questa candidatura, in tanti sono insoddisfatti della candidatura di Cortesani, dal centro e poi naturalmente dal suo centrosinistra.
Senti Silvia Galli, Andrea Virgilio, dicevamo, attuale vice sindaco, prova a continuare l'esperienza di governo di Gianluca Galimberti, che ha governato per 10 anni, per 2 mandati. Comunque Cremona, a parte un quinquennio, quello dal 2009 al 2014 in mano al centrodestra, da che c'è l'elezione diretta del sindaco, è sempre stato feudo del centrosinistra. Che profilo ha questo Alessandro Portesani per poter scalfire questo predominio del centrosinistra? Come mai è stato scelto lui? E dicevi anche non tutti molto contenti di questa scelta.
Ma è un civico, lui proviene, tra l'altro c'è un po' di contraddizione, perché proviene dal mondo delle cooperative, sempre si dice, se vuoi un po' di gossip, che sia andato anche a bussare alla porta di Pizzetti, poi ha visto che c'era questo spiraglio, è un uomo importante, 41 anni, è sempre stato appunto un cooperativista, quindi ha sempre lavorato col comune, Virgilio è un educatore, ha sempre lavorato nelle sue cooperative, però ha visto questo spiraglio nel centrodestra. Qualcuno del centrodestra non ha storto un po' il naso, però alla fine non c'erano dei candidati evidentemente che potevano essere messi a candidato sindaco, anche se si è fatto avanti Alessandro Zagni, che già ci aveva provato 5 anni fa, un leghista che poi è passato in Fratelli d'Italia, e poi circolava il nome anche di un ex AN ora in Fratelli d'Italia ed è in lista in Fratelli d'Italia, che è una donna, Chiara Cappelletti, che lavora adesso come addetta stampa alla TS. Però lui si è trovato questo spiraglio, quindi si è messo in gioco. Insomma, vedremo come andrà. Lui è diciamo che è supportato da, oltre ai 3 partiti principali, quindi Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, anche dai pensionati e poi dalla sua lista civica Novità a Cremona, che naturalmente raccoglie un bel po' di persone che provengono dal civismo.
Silvia Galli, grazie mille, buon lavoro, lo dico da ascoltatore ed ascoltatrici, sei in diretta praticamente per lunghe ore per seguire Cremona città e i vari comuni della provincia, grazie mille, buona continuazione di lavoro, ciao.
E nel frattempo Alessandro arrivano altre proiezioni di Opinio Rai che leggiamo sull'Ansa, un'altra da Firenze, insomma anche qui confermati gli exit poll. In vantaggio il centro-sinistra con Sara Funaro con il 41,6%, la candidata del Partito Democratico, seguita dallo sfidante di centrodestra Heike Schmidt, l'ex direttore degli Uffizi, al 32,5%. Al terzo posto Stefania Saccardi di Italia Viva con il 6,1%, dunque anche a Firenze si va verso il ballottaggio.
Chissà come va Pavia. Pavia ha una particolarità, perché solitamente un sindaco che ha la possibilità di fare il secondo mandato viene ricandidato a meno di grossi problemi. In questo caso a Pavia Fabrizio Fracassi, che ha governato gli ultimi 5 anni, non è stato ricandidato. Do il benvenuto a Fabrizio Merli, collega della provincia pavese. Ciao e grazie.
Ciao, grazie, buongiorno a tutti.
Beh, dicevo, questo già dà un po' un segno particolare alle elezioni a Pavia, il fatto che il centrodestra, Fabrizio Fracassi, non l'ha voluto ricandidare, alla fine ha scelto Alessandro Cantone, che è sostenuto, diciamo, dai tre partiti nazionali della destra, centro, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, più due liste civiche, Pavia Ideale e Pavia Prima. A sfidarlo e a cercare di recuperare il governo cittadino dopo questi 5 anni di Fabrizio Fracassi, Michele Lissia, che in questo caso invece, a differenza di quello che raccontavamo con la collega di Cremona, ha raccolto attorno a sé altro che campo largo, larghissimo.
Sì, un campo, forse i maligni dicono fin troppo largo, però indubbiamente sono 8 liste, c'è dentro Italia Viva, c'è dentro Azione, c'è dentro AVS, più liste civiche, diciamo, di orientamento, alcune a sinistra, alcune più decisamente verso il centro. Però è riuscito a coagulare intorno a sé molte energie, diciamo.
Senti, a tuo avviso, non è la sfera di cristallo, non ci sono ancora, credo, risultati, o meglio, se ci sono, sono troppo parziali per poter...
Certo.
Però cosa ti aspetti? Un ritorno alle urne tra 2 settimane?
Ma è premesso che, come dici tu, se avessi l'urna di cristallo andrei subito a comprare un biglietto al Superenalotto, però diciamo che il sentiment è quello di una vittoria della sinistra.
Anche perché, scusami Fabrizio, sono 5 candidati sindaci a Pavia, però dicevamo Alessandro Cantoni sostenuto dal centrodestra più le liste civiche, Michele Lissia da questo campo larghissimo, poi ci sono ben altri 3 candidati tutti più a sinistra: Signorelli per Potere al Popolo, Cattaneo per Rifondazione Comunista, esatto, e Grisolia per il Partito Comunista dei Lavoratori, quindi comunque partiti che storicamente non fanno il botto di voti.
No, dei 3 che hai citato, l'unico che si è sempre presentato con una certa regolarità è stata la Rifondazione Comunista, che alle elezioni alle comunali del 2019, se non ricordo male, prese l'1,2, e comunque poco oltre l'1%. Il Partito Comunista dei Lavoratori è stata una sorpresa per tutti, nel senso che anche noi che seguiamo le cose della politica ce lo siamo trovato.
Vi ha stupito questa candidatura, tra l'altro il nome storico del Partito Comunista dei Lavoratori, Grisolia?
Sì, Grisolia, persona, devo dire, molto simpatica, che però sia lui che i suoi candidati hanno poco a che vedere con la città di Pavia. Grisolia vive a Milano, originario di Genova, e anche i candidati sono stati messi tutti da fuori. Quindi probabilmente è stato semplicemente un modo per piazzare lì una pedina in vista magari di future possibili espansioni.
Senti, nella destra invece Fabrizio Merli, Alessandro Cantoni, dicevamo, è stata poi la scelta arrivata dopo tensioni molto, molto forti all'interno della coalizione. Quanto hanno pesato poi nella campagna elettorale e quanto potrebbero pesare questi litigi in vista appunto del risultato che tra poche ore si saprà?
Ma io credo che da un punto di vista dell'elettorato puro e semplice potrebbe pesare il fatto che nel giro di pochi mesi, parlo di 6-8 mesi, sono saltati 19 consigli comunali, perché la maggioranza non garantiva il numero legale, e questo potrebbe avere un suo peso. Da un punto di vista, diciamo, dei centri di interesse, sicuramente il fatto che, nonostante abbia avuto 5 anni a disposizione, Fracassi non è riuscito a far approvare la variante al piano di governo del territorio, che poi è stato uno dei principali terreni di scontro all'interno della maggioranza, con Fratelli d'Italia abbastanza recalcitrante, mentre Lega e Forza Italia hanno spinto fino all'ultimo per approvare questa grossa variante del documento di programmazione urbanistica.
Senti Fabrizio, ti faccio un'ultima domanda un po' fuori sacco, mi è venuto in mente così, tu stai seguendo le comunali, effettivamente ci sono state anche le europee, stavo pensando che un candidato recordman di preferenze per la Lega alle scorse elezioni europee era proprio di lì, Angelo Ciocca. Ho guardato, ne ha prese molto meno, ve l'aspettavate lì sul territorio?
Beh, in parte sì, perché comunque chiaramente i numeri della Lega del 2019.
Beh, certo, dal 34% a questo 9 il salto in giù è grosso.
È un salto grosso. In parte no, perché Ciocca, non so se voi l'avete seguito, ma ha fatto una campagna elettorale che definirei sontuosa.
Sì.
È riduttivo, nel senso è partito credo a settembre con balletti, gadget, orsetti, mazzi di carte di Ciocca.
L'anno scorso a Pontida a settembre era l'unico che già distribuiva i suoi santini per le europee di giugno di ieri.
Sì, sì, ma io personalmente l'ho visto, è venuto Salvini per un incontro, lui era in prima fila che distribuiva i santini, ti parlo di pochi giorni fa, insomma. Cioè ha avuto un approccio veramente militare alla campagna elettorale, per cui da un certo punto ci si aspettava che tutto questo impegno poi portasse a un risultato un po' più sostanzioso.
Certo.
Bisogna vedere poi come cosa deciderà la Lega rispetto a Vannacci, insomma.
Sembra che bisognerà vedere in quale circoscrizione ovviamente, certo, deciderà di farsi eleggere, essendo stato candidato in tutte le circoscrizioni. Fabrizio, grazie mille, te lo dico già in onda, magari ci risentiamo più tardi per capire com'è andata per il nostro notiziario di stasera. Grazie mille per la disponibilità, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao.
Alessandro, nel frattempo stanno arrivando diverse proiezioni, io me le sto segnando tutte, anche di altre città che non abbiamo citato ancora e vale la pena, ad esempio Pescara, secondo il consorzio Opinio per la RAI, Carlo Masci del centrodestra è al 51,2% e dunque sarebbe eletto sindaco in base a queste proiezioni, mentre il candidato di centrosinistra Carlo Costantini si ferma al 33,1%. Un'altra città di cui non abbiamo parlato è Perugia, qui ancora proiezioni non ce ne sono, però è giusto ricordare chi erano gli sfidanti. Abbiamo gli exit poll di ieri, Vittoria Ferdinandi del centrosinistra data al 49,53%, quindi potrebbe essere subito eletta sindaca, mentre la candidata del centrodestra Margherita Scoccia al 44,48%. Attendiamo dunque le proiezioni di Perugia. Un'ultima città importante di cui sono arrivati proprio in questo momento le proiezioni è Bergamo e noi siamo collegati con Bergamo.
Sara Agostinelli, nostra collaboratrice, la sentono ascoltatori ed ascoltatrici nelle nostre edizioni di Metro Regione. Ciao Sara, benvenuta.
Ciao, grazie, ciao a tutti.
Benvenuta.
Allora, anche qui credo che dati attendibili reali forse è un po' presto, ma le proiezioni di 10 minuti fa della RAI danno Elena Carnevali sopra il 56%, quindi fatta al primo turno.
Sì, allora io mi trovo nella sala stampa del Comune, qui il dato che abbiamo al momento sono solo 2 sezioni su 103 scrutinate.
Ancora prestissimo.
Secondo queste è molto presto, anche perché sono 2 sezioni, una è la casa di riposo Gleno e l'altra è l'ospedale, quindi pochi votanti. Secondo queste 2 sezioni pare sia stato registrato un 50-50 secco, dobbiamo aspettare di più perché altri dati per ora non ne sono arrivati. Posso dirvi qualcosa che riguarda l'affluenza?
Sì.
C'è stato il 60,84% del voto per le amministrative, 7 punti in meno rispetto al 2019, quando avevano votato il 67,88% degli aventi diritto. Per le europee invece 59,66%, quindi comunque un dato di astensione va registrato anche nella provincia bergamasca. Gli exit poll forse li avete già citati voi di ieri sera, davano Carnevali addirittura, Elena Carnevali del centro-sinistra addirittura fra il 53 e il 57%, quindi addirittura una vittoria al primo turno, Andrea Pezzotta fra il 39 e il 43% e Vittorio Apicella candidato solo per la lista del Movimento 5 Stelle fra il 3 e il 5%.
Beh, guarda Sara, le proiezioni di adesso danno Elena Carnevali al 56,3%, quindi nella forbice che davi tu verso l'alto, Pezzotta in poco sopra il 40%, Apicella al 3,3%, quindi parrebbero confermarsi adesso le cose.
L'aria che tira è un po' quella che, appunto, come dicevate, sembra potrebbe essere Elena Carnevali la vincitrice, presto per dirlo, adesso qui stiamo aspettando anche che arrivino i candidati e di poter fare due battute con loro, sono nei loro point elettorali con i loro staff, però un'indiscrezione ce l'abbiamo, abbiamo già i nomi di due assessori se Elena Carnevali
vincerà.
No, questo è un dato più che altro politico, nel senso che già prima del voto Elena Carnevali del centro-sinistra ha detto: se vincerò le elezioni sarò sindaca, Sergio Gandhi e Marcella Messina saranno assessori. Erano due assessori dell'ultimo e secondo mandato di Giorgio Gori, Sergio Gandhi assessore a bilancio sicurezza, vice sindaco, Marcella Messina assessora alle politiche sociali, e questo è stato interpretato a ragione, credo, come un pegno, insomma, pagato a Giorgio Gori, un segno di continuità, in qualche modo, ecco, non vorrei dire imposto, ma
no, certo, sarà, e ne approfitto allora, perché tra un minuto abbiamo finito questa nostra diretta, hai citato Giorgio Gori, beh, come è stata presa la notizia di Giorgio Gori eletto in Europa, e devo dire con veramente, cioè, dopo Cecilia Strada nella circoscrizione nord-ovest è stato il più votato per il Partito Democratico.
Sì, esatto, lui è passato qui per fare qualche intervista poco fa, devo dire entusiasta, quindi ha manifestato grande gioia, il suo percorso continuerà là, però come dicevo, ecco, ha lasciato seminato qualche suo ricordo con questo doppio assessorato già assegnato nel caso in cui il centro-sinistra si affermerà.
Quindi una continuità totale, mi viene da dire.
Una continuità totale, sì, direi che questo gesto ha proprio quel significato lì, continuità totale anche in senso simbolico oltre che in senso materiale, nel senso che poi i due assessori appunto continueranno a fare il lavoro che avevano fatto. Elena Carnevali tra l'altro viene dal mondo del sociale, è stata assessore alle politiche sociali in passato qui a Bergamo prima di essere parlamentare, quindi ha scelto la sua assessora in Marcella Messina, e vediamo se vinceranno, quale sarà il resto della squadra.
Grazie Sara Agostinelli da Bergamo, a dopo.
A dopo, ciao, buon lavoro.
Allora siamo alla fine, Alessandro Braga, di questa nostra diretta, però prima di salutare gli ascoltatori, ovviamente dopo ci saranno altri spazi in cui torneremo a parlare delle elezioni, lo spoglio, anche i muoviti, ve lo anticipo già più tardi nel pomeriggio. Però prima facciamo un recap di quello che sappiamo, dati ancora molto parziali, ma possiamo già dare alcune, insomma, certezze. La Regione Piemonte va al centrodestra, riconfermato presidente Alberto Cirio, questo è il primo dato. Il secondo arriva da Bari, dove si va al ballottaggio e in vantaggio c'è il candidato del PD
Leccese, seguito da Romito del centrodestra, ma con La Forgia, candidato del Movimento 5 Stelle, escluso dal ballottaggio terzo, ma con una dote di un 20% circa di voti da portare, visto che si era detto dopo la rottura del campo largo che una ricomposizione ci sarebbe stata in caso di ballottaggio, è praticamente probabile, certo, sì, che ci sarà un apparentamento.
Sì, come ballottaggio sarà anche a Firenze, dove anche qui è in vantaggio la candidata del PD, Funaro, contro il direttore, l'ex direttore degli Uffizi, Heike Schmidt, si va al ballottaggio, lui il candidato del centrodestra. Altra città da ricordare,
Cagliari. Zedda, Massimo Zedda ha vinto al primo turno e quindi è sindaco di Cagliari contro la sua avversaria Alessandra Zedda del centrodestra, quindi centrosinistra che conquista Cagliari.
Bergamo, dobbiamo ancora aspettare, come sentivamo poco fa, un dato su una città di cui vi abbiamo parlato, Ferrara. Qui non abbiamo proiezioni, ma io vi leggo i risultati parzialissimi che arrivano e leggo su Repubblica, e un attimo che recupero subito il dato Fabio Anselmo è il candidato del centrosinistra all'avvocato dei diritti, insomma sarebbe molto indietro rispetto al sindaco uscente Alan Fabbri, che va verso una riconferma del suo mandato da sindaco. Questo il dato ancora molto parziale, una sola sezione scrutinata. E niente, queste dunque le principali città. Noi vi rimandiamo al resto della programmazione di Radio Popolare per sapere i risultati definitivi. Grazie Alessandro Braga.
Grazie Mattia Guastafierro, grazie ascoltatori ed ascoltatrici.